Buongiorno, presente.
Apollinario.
Buongiorno, presente.
Bosco, assente giustificata. Cardamone.
Presente, buongiorno a tutti e tutte.
Colnaghi.
Presente.
Dapino.
Presente.
Ferrari. Formichella, assente giustificato. Gaglianese.
Presente, buongiorno a tutti.
Gamberini.
Presente, buongiorno.
Ghirardi.
Presente, buongiorno.
Abili.
Presente, buongiorno.
Enriquez. Jacopi.
Presente.
Lucia. Maranini.
Presente, buongiorno.
Asseri. Piccardo, assente giustificato. Poggi.
Presente.
Prampolini.
Presente, buongiorno.
Puppo.
Presente, buongiorno a tutti.
Presente.
Rossi.
Presente, buongiorno a tutti e buon lavoro.
Russo.
Buongiorno a tutti, presente.
Veri.
Presente, buongiorno.
19 presenti.
Grazie, dichiaro quindi aperta la seduta e chiedo di svolgere funzione di scrutatori ai consiglieri Andreani, Apollinario, Maranini, che ringrazio. Sono arrivate alcune richieste di espressioni di sentimento. Per la prima lascio la parola alla consigliera Abili. Prego.
Buongiorno a tutti. Oggi porto in aula la storia di due cittadine italiane che meritano la nostra attenzione. Aisha è una bambina che dal momento della sua nascita vive una situazione abitativa drammatica e di pericolo, in una condizione di costante timore, costretta a cambiare continuamente rifugio ogni volta che la sua presenza viene scoperta. Alloggi ristretti, serrande abbassate, vivere per nascondersi da possibili tentativi di rapimento da parte del padre, un delinquente condannato in via definitiva dal Tribunale di Genova a una pena detentiva di quasi 3 anni per reati come violenza domestica e truffa, legati ad una relazione precedente a quella con Nessy, madre di Aisha. Nessy Guerra, 26enne italiana originaria di Sanremo, si trova bloccata in Egitto perché a sua figlia di 3 anni non è permesso espatriare senza il consenso del padre. Dopo gravi episodi di violenza domestica, stalking e revenge porn, Nessy denunciò l'ex partner e la procura italiana avviò nuovamente un procedimento penale richiedendone l'estradizione. Lo stesso, un anno prima, aveva convertito la cittadinanza di Aisha in egiziana, contrariamente da quello che riporta il certificato di nascita per cui la bambina è nata da 2 genitori italiani e per questo è italiana alla nascita, negando così alla figlia delle libertà e dei diritti che avrebbe in Europa. Nessy ha avuto il coraggio di rimanere in un paese noto per la rigidità del sistema giudiziario, consapevole del pericolo a cui sarebbe potuto andare incontro, mettendo in gioco la propria vita, affrontando processi e accuse false, per cui la magistratura egiziana l'ha giudicata colpevole condannandola a 6 mesi di carcere, ma Nessy non lascerebbe mai l'Egitto senza sua figlia. Nessy rischia di diventare una prigioniera di coscienza, esattamente come già avvenuto con padre Zaki, detenuto da febbraio 2020 a dicembre 2021. E agire in fretta è l'unica soluzione per garantire l'incolumità, perché il ricordo del ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Regeni è ancora vivido. Penso di parlare a nome di tutti e tutte quando dico che spero in un intervento immediato del Ministero degli Esteri affinché riporti in Italia le 2 cittadine italiane e cessi la condizione ostativa in cui si trovano ancora oggi, anche mentre ne stiamo parlando in apertura di questo Consiglio Municipale. Citando l'avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti, presente in sala oggi, concludo. Giuridicamente in Italia si è fatto quanto possibile. La sicurezza della bambina e di sua mamma dipendono esclusivamente dalla volontà politica dei 2 stati di interloquire. Sono Medina Bili, consigliera delegata alle pari opportunità di questo municipio. Aiutateci a riportare a casa Aisha e Nessy. Grazie.
Grazie consigliera, passiamo alla prossima espressione di sentimento. Prego consigliera Russo, a lei la parola.
Grazie Presidente. Io faccio questa espressione di sentimento finalizzata principalmente ad un tema di sensibilizzazione che credo che sia importante diciamo portare non solo alla voce della cittadinanza ma a tutti coloro che hanno a tema a cuore, scusate, questo tema a mio avviso molto importante. Non leggo, non ho scritto nulla, vado di getto, vado di sentimento, vado su quello che è principalmente il mio principio morale, il mio principio passionale, che è quello relativo al diritto e alla tutela degli animali. Faccio questa espressione di sentimento perché ci tengo a ricordare e fare un momento di riflessione su quello che è accaduto ad una gatta nel quartiere di Tor Tre Teste a Roma. Chi mi conosce sa che fin da quando sono bambina ho a cuore il tema relativo al diritto e alla tutela degli animali. Ho sempre lottato e ho sempre portato la voce di quelle che sono le problematiche dei maltrattamenti, di quello che è diciamo il tema relativo alla sensibilizzazione di quelli che sono i diritti dei temi degli animali. Non dobbiamo dimenticare, Rosy è stato un esempio di maltrattamento di una gravità estrema che credo abbia fatto riflettere tutti, abbia fatto riflettere qualunque età, qualunque fascia d'età e qualunque persona che ha a tema e non soltanto a cuore questo tipo di problematica. Rosy è soltanto uno dei tanti esempi che io voglio ricordare con un nodo alla gola, perché io amo tantissimo gli animali e questo tema mi ha colpito tantissimo. C'è stata lei, ci sono stati tanti altri animali che purtroppo sono stati vittime delle persone. Esseri umani non riesco a definirli, scusate. Io credo che questa persona che abbia fatto del male a questa gatta, ahimè purtroppo non è stata ancora scoperta, ed è una, forse più di una, io non lo so, ma è una persona che ha fatto una cosa gravissima. Oggi ad un animale, domani non si sa. Per fortuna adesso Rosy sta bene, Rosy è stata dimessa, probabilmente anche ha trovato un'adozione. E io ci tengo a ricordare quanto è accaduto perché non dimentico oggi, non dimentico ieri e non dimentico domani. Purtroppo molte volte succedono questi fatti e tendiamo poi a archiviare, fino a quando non arriva purtroppo un altro ancora e andiamo poi a ricordarlo. Io no, io vado avanti sulla mia strada, vado avanti a portare avanti quella che è il diritto e la tutela degli animali, perché finché potrò e finché mi sarà data la possibilità cercherò sempre di sensibilizzarlo questo tema. Per Rosy e per tutti coloro che sono stati vittime degli esseri, tra virgolette, non umani, scusate. E, voglio fare una riflessione, e la porto qua. Quando chiamiamo bestie le persone, riflettiamo. Grazie.
Grazie consigliera, passiamo alla prossima espressione di sentimento. Prego consigliera Gaglianese, a lei la parola.
Grazie Presidente, saluto tutto il pubblico e la mia espressione di sentimento oggi verte sulla giornata del 25 aprile e a quello in cui abbiamo assistito, e mi riferisco alla feroce contestazione da parte di chi predica tanto la democrazia e poi vuole impedire di parlare al Presidente della Regione, Dottor Marco Bucci. E da questi banchi voglio lanciare, prima di tutto, esprimere la mia completa solidarietà e quella dei colleghi di minoranza. E auspico che facciano altrettanto anche i colleghi di maggioranza. Perché la festa del 25 aprile è di tutti e per tutti. E impedire a qualcuno di parlare non è democrazia. E non voglio far polemiche, ma mi limito semplicemente a ricordare, come disse qualcuno più edotto di me sicuramente, ma un nome su tutte, il presidente Sandro Pertini, che dicendo a qualcuno: io mi batterò fino alla fine perché tu possa portare avanti la tua idea anche se contraria alla mia. E questo è veramente sintomo di democrazia, e mi auspico che da questi banchi parte anche questa, diciamo, solidarietà per quello che è accaduto, perché, ripeto, non si debba più ripetere questi episodi, perché siamo in un momento veramente critico e il buon senso deve prevalere su quello che è l'istinto nelle piazze. Quindi dico a tutti buona festa del 25 aprile, viva la democrazia, viva l'Italia, e da questi banchi che si parta veramente un'azione di buon senso. Grazie.
Grazie consigliera. Per la prossima espressione di sentimento lascio la parola alla consigliera Veri.
Grazie Presidente. Allora, mi sono avvalsa poche volte di questa occasione che è l'espressione di sentimento, però mi sembrava doveroso fare una riflessione sui giorni appena trascorsi. È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature. Pronuncio queste parole dell'indimenticabile Sandro Pertini, uomo, partigiano e in passato presidente del nostro paese, con enorme rispetto ed emozione. Le pronuncio perché questa frase così incisiva, che ogni anno torna a risuonare con la stessa forza immutata, mette a confronto due diverse forme di governare un popolo. Ma al tempo stesso ci ricorda che la resistenza è un valore che rinnova ogni giorno la difesa della nostra Costituzione e il contrasto all'indifferenza. La nostra resistenza è stata costruita con le mani di semplici cittadini che hanno deciso di non obbedire, persone che si sentivano impotenti di fronte agli orrori delle guerre. Quelle stesse persone, operai, contadini, lavoratori e giovani, insieme anche a tante donne, hanno deciso di unirsi con l'obiettivo comune di sconfiggere il nazifascismo. È grazie a loro che il nostro Paese riconquista la sua libertà, quella libertà che oggi festeggiamo con onore il 25 aprile. Giorno che dovrebbe essere di festa per tutto il nostro Paese e per tutti gli italiani, e non, come qualcuno sostiene, una festa divisiva. Perché il 25 aprile segna la fine della guerra in Italia, la fine degli orrori nazifascisti, e allora il 25 aprile è divisivo solo perché è fascista, ma non ha il coraggio di ammetterlo. Come chi governa ora il nostro Paese, che ha giurato sulla Costituzione antifascista e invece fa così fatica a dichiararsi tale. Oppure ci invita a non dimenticare i caduti di Salò. State tranquilli che la storia ce lo ricorda bene, affiancati dall'SS a compiere massacri, stermini di intere comunità civili. State tranquilli che la storia ce lo ricorda bene mentre trucidavano uomini, donne e bambini. Basterebbe rammentare chi erano i caduti di Salò, che la seconda carica dello Stato chiede di commemorare insieme ai partigiani. Sì, perché mentre questi ultimi erano coloro che hanno deciso di combattere il nazifascismo, gli altri furono italiani che scelsero di restare fedeli al fascismo e all'alleanza con la Germania nazista, fino alla fine del conflitto. È sempre una questione di scelte. Io sono fiera ed orgogliosa di essere cittadina di Genova, medaglia d'oro alla Resistenza, quella stessa Genova che si è liberata da sola, quella Genova che è il simbolo da sempre di Resistenza, quella Genova che ancora una volta ha deciso da che parte stare, dalla parte giusta. Grazie.
Grazie consigliera. Ora passiamo quindi all'ordine del giorno. Come primo punto abbiamo le comunicazioni, quindi c'è un'integrazione a un'interpellanza presentata in un recente consiglio. Lascio la parola all'assessore Cavazzon.
Grazie Presidente. Allora, volevo fare questa comunicazione perché tra l'altro riguarda un problema che mi è stato segnalato da diversi consiglieri e per il quale io ho cercato di spendermi il più possibile. Riguarda la scalinata Belvedere. Naturalmente, dopo che l'avrò letta e quindi tutto il consiglio ne è al corrente, posso inviarla a tutti i consiglieri. Su questa scalinata è presente un transennamento di un muro di confine dell'adiacente proprietà privata dal 10 settembre 2024. In quanto il manufatto presenta una evidente rotazione verso la scalinata pubblica, la criticità è causata dalla spinta di alberature presenti nell'area privata. La proprietaria del terreno è in carico ad una società che risulta la Immobiliare Palon SRL, con sede in Genova, la stessa che ad un centinaio di metri da questo è responsabile di un altro tratto di muro pericolante in corso Belvedere, in prossimità di via Baden-Powell, facente parte dello stesso fondo, anch'esso messo in sicurezza con New Jersey, e l'istituzione del senso unico alternato a tutela del transito. Questo succede, mi pare, dal 2019 addirittura. Verificato che le precedenti ingiunzioni non hanno avuto esito, in accordo con la civica avvocatura, abbiamo predisposto un avvio di procedimento nei confronti della società proprietaria, che dovrebbe risultare di maggiore efficacia sia per gli aspetti amministrativi che civili. Grazie.
Grazie, Assessore. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione sul monitoraggio della qualità dell'aria in via di Nocol, centralina di via di Nocol, Movimento 5 Stelle. Prego al consigliere Puppo. Consigliere Puppo.
Allora, questa interrogazione nasce da un grido di aiuto dei nostri concittadini che subiscono tutto lo smog delle navi da crociera che restano ferme con il motore acceso e dalle loro ciminiere escono fumi neri e grigi in quantità industriale e dai veicoli fermi soprattutto nelle stagioni estive per l'imbarco e questo problema è veramente un problema catastrofico. Via di Nocol, zona limitrofe, ma anche Sant'Eudonio, in quella zona sono anni che si sono mobilitati per chiedere aria pulita per i loro figli. Noi della maggioranza siamo andati a tutti i loro incontri e bisogna dire che questa amministrazione si è rivelata attenta e disposta al dialogo. Questa interrogazione serve appunto per aiutare a mettere un tassello in più alla vicenda. Passo a leggere. La zona di via di Nocol è soggetta a un duplice carico ambientale derivante dalle emissioni delle navi in porto e dall'intenso traffico veicolare, criticità destinata ad acuirsi con l'imminente picco di flussi stagionali diretti ai varchi portuali. Preso atto che in precedenti sedi di confronto l'ARPAL aveva prospettato l'installazione di una centralina di rilevamento della qualità di aria per monitorare i livelli di inquinanti nella suddetta area e tutela della salute dei residenti, considerato che ad oggi non si hanno notizie certe circa l'effettuato posizionamento della strumentazione e l'avvio delle attività di campionamento, si interroga il Presidente della Giunta Municipale al fine di conoscere quali siano le notizie aggiornate in merito all'installazione della centralina ambientale promessa per via di Nocol e quale sia la data certa, cronoprogramma, prevista per la sua effettiva messa in funzione. Scusate, ma voglio chiarire, non l'ho messa.
Grazie consigliere, vado a leggere la risposta pervenuta. Allora, saranno installate due postazioni mobili rispettivamente in via di Nocol e via Adua. Sono state avviate le procedure di gara e si è in attesa dell'affidamento. Sono stati chiesti sopralluoghi a comune e municipale per definire allacci e sopralluoghi. Si auspica di vederle funzionanti entro giugno e molto dipenderà dalle procedure di affidamento. Prego consigliere, se ci sono repliche.
No, va bene così, ringrazio il Presidente della risposta.
Passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, interpellanza su utilizzo improprio del campetto adiacente alla radura della memoria e al civico 6 di via Porro, richiesta di intervento. Fratelli d'Italia, prego consigliera Gaglianese, a lei la parola.
Grazie Presidente. Faccio una premessa che questo documento è già stato presentato in tempo non abbastanza indietro, in quanto c'è una problematica reale e costante e vado a leggere il documento. Preso atto che nell'area posta all'altezza di radura della memoria adiacente al civico 6 di via Enrico Porro è presente un campetto originariamente realizzato e destinato esclusivamente al gioco delle bocce. Considerato che tale spazio, per come attualmente configurato, viene quotidianamente utilizzato impropriamente come campo da calcio, in difformità rispetto alla sua destinazione originaria. Considerato che l'area non è dotata di una recinzione adeguata né di una chiara regolamentazione dell'uso e questo favorisce un utilizzo improprio del campetto non compatibile con la vicinanza delle abitazioni. Tenuto conto che l'utilizzo del campetto per il gioco del calcio comporta il frequente lancio e rimbalzo di pallone verso il cortile condominiale adiacente al e contro balcone e abitazione del civico 6 di via Porro, generando disagio continuo ai residenti. Tenuto conto che la distanza molto ridotta tra campetto e le abitazioni rende lo spazio inadatto a gioco del calcio, con il rischio di danni a balcone, finestre e persone. Preso atto che i residenti del civico 6 di Enrico Porro hanno già presentato un esposto per segnalare il disagio e la criticità legate all'utilizzo improprio di quest'area. Preso atto che la situazione si protrae da tempo e il disagio è quotidiano, incidono negativamente sulla qualità, sulla sicurezza e sulla qualità di vita dei residenti della zona. Si interpella il presidente del municipio e la sua giunta a sapere se siano a conoscenza dell'utilizzo improprio del campetto rispetto alla sua fruizione originaria da campo da bocce. Quali verifiche siano state effettuate o si intendano effettuare a seguito dell'esposto presentato dai residenti. Se si intende valutare lo spostamento del campo, considerata la sua eccessiva prossimità alle abitazioni del civico 6 di via Enrico Porro. In alternativa, se intenda procedere alla realizzazione di una recinzione idonea e alla regolamentazione dell'area destinandola esclusivamente alla sua funzione originaria di campo da bocce, impedendone l'uso del gioco di calcio. Se in attesa di una soluzione definitiva si intendono adottare misure immediate, quale una chiara segnaletica della destinazione dell'uso del campetto e i controlli per impedire l'utilizzo improprio. E aggiungo, se fosse possibile, qualche passaggio magari della locale o di qualche forza dell'ordine a, diciamo, far capire che quel campetto non è destinato a quel tipo di gioco, perché io che ci passo tutti i pomeriggi vedo che viene utilizzato continuamente, oltretutto anche con dei palloni abbastanza pesanti tipo cuoio, e quindi quando rimbalza rischia anche far di male oltre alle abitazioni e danneggiare anche qualche bambino che si trova nei pressi del campetto. Grazie.
Grazie consigliera, lascio la parola all'assessore Cavazzon per la risposta.
Grazie presidente. In merito all'interpellanza presentata relativa all'utilizzo improprio del campetto adiacente alla radura della memoria, è fondamentale premettere che l'area in questione, originariamente destinata esclusivamente al gioco delle bocce, sconta oggi le conseguenze di una pianificazione che non ha visto il coinvolgimento diretto di questo municipio nella fase di progettazione. L'amministrazione precedente, infatti, non ci ha consentito di intervenire sulla configurazione strutturale del sito, se non per l'esecuzione di alcune manutenzioni ordinarie. Questa mancata condivisione ha portato alla realizzazione di uno spazio che, pur essendo a ridosso del civico 6 di via Enrico Porro, manca di una recinzione adeguata e di una regolamentazione d'uso efficace, favorendo così l'uso difforme, cioè il gioco del calcio, segnalato dai residenti. Nonostante i vincoli strutturali ereditati, l'amministrazione municipale si è attivata prontamente, appena ricevute le segnalazioni, per monitorare la situazione tramite la polizia locale, che ha effettuato diversi passaggi per verificare eventuali situazioni di disturbo. In risposta agli esposti presentati dai condomini, gli uffici competenti stanno valutando la fattibilità tecnica per l'installazione di una recinzione idonea. Si sta procedendo inoltre alla predisposizione di una segnaletica chiara che ribadisca la destinazione d'uso esclusiva per il gioco delle bocce.
Grazie assessore, prego consigliera per la replica.
Grazie assessore, non sono soddisfatta completamente, perché quel che ho sentito dire è la mancata il mancato coinvolgimento dell'amministrazione precedente che ha impedito a questo municipio di farsi di coinvolgere su quello che doveva essere realizzato o non realizzato in quella. Bene, su questo possiamo discuterne, però mi fa specie che non si prenda in carico una problematica, perché mi perdoni assessore, presidente, ma a oggi governate questo governo, questo municipio, da ben 4 anni più questa. Abbiamo anche il comune dalla vostra stessa colore politico, per cui se c'è una problematica bisogna impedire, intervenire, perché questo avvenga. Non si può continuare a dire ma noi non siamo stati coinvolti, adesso non ci avete coinvolto, per cui questo campetto è inadeguato a quel tipo di gioco, noi non possiamo farci niente. No, bisogna intervenire perché avete tutta la possibilità di farlo, sia come municipio e soprattutto da parte comunale per quello che riguardano le problematiche che c'è anche questo esposto e va comunque tenuto conto. Quindi auspico. L'ho sentita molto bene, assessore, e la prego, l'ho ascoltata molto bene, ho capito probabilmente a modo mio, ma mi esprimo anche a modo mio. Per cortesia vorrei la risposta scritta. Grazie.
Grazie consigliera, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Interpellanza sul mercato ovavicolo del Campasso, consigliere Davide Poggi. AVS, prego, a lei la parola.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, il documento che mi appresto a leggere ha come premessa questa funzionalità. L'istantanea, quindi la fotografia attuale dello stato del mercato ovavicolo e della futura riqualificazione della zona. Perché? Perché il 15 di, cioè col cambio di amministrazione, purtroppo nell'immediato le cose non sono cambiate. Questo non significa che l'amministrazione stessa non si stia occupando e non stia seguendo la problematica. Detto ciò, il 15 di gennaio c'è stata una commissione comunale nella quale c'è stato l'adeguamento della classificazione acustica relativa all'area dell'ex mercato ovavicolo, sito appunto in via Pellegrini. Però non ci sono state altre spiegazioni sulla situazione, che sono state rimandate ad altre sedi. Ora, io per quello che posso fare come consigliere municipale è chiedere uno stato dell'arte della situazione in modo da fissare alla data odierna la situazione sul mercato dell'ovavicolo del Campasso. Sicuramente mi impegnerò con la giunta e con i consiglieri comunali per cercare di terminare questa riqualificazione all'interno del nostro quartiere. Mi appresto a leggere il documento. Interpellanza, oggetto mercato ovavicolo del Campasso. Premesso che il mercato ovavicolo del Campasso rappresenta un'area di rilevante importanza urbana e sociale per il quartiere del Campasso e per l'intero municipio, l'area interessata dalla riqualificazione del mercato stesso, che tuttavia non è ancora integralmente terminata. Considerato che in questo edificio è stata aperta una scuola dell'infanzia, che è attiva dal mese di settembre per la fascia di età 3-6 anni, recentemente il mercato ovavicolo del Campasso è stato adeguato alla classificazione acustica prima, riducendo quindi i livelli di rumorosità e migliorando il clima acustico dell'area. Ritenuto che sia necessario fornire alla cittadinanza all'interno della struttura un paniere di servizi il più ampio possibile, si auspicabile che per il futuro venga costruito un piccolo impianto sportivo per favorire la socialità dell'area e il benessere delle cittadine e dei cittadini. Si interpella dal Presidente della Giunta Municipale al fine di conoscere quali attività ulteriori specifiche siano state intraprese o siano in fase di pianificazione da parte dell'amministrazione municipale, in collaborazione con il Comune, per interagire i servizi già attivi presso il mercato ovavicolo del Campasso. Se risultino allo stato attuale future progettualità eventualmente inserite in programmi di finanziamento, come per esempio il piano urbano integrato e i progetti di rigenerazione urbana.
Grazie consigliere, lascio la parola all'assessore Mazzucchelli per la risposta.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, consigliere, consiglieri, cittadini e cittadini, grazie. Allora, quindi condivido, visto questo il documento, il riscontro che mi è arrivato dalla Direzione Aree di Programmazione e Manutenzione Opere Pubbliche e Lavori Pubblici. L'intervento dell'ex mercato ovo-avicolo si è concluso con la realizzazione di due corpi fabbrica, palestra e scuola, invece che tre, fabbricato con copertura a campo di calcio. Purtroppo non siamo riusciti a realizzare l'edificio che avrebbe avuto a copertura un campo da calcio. Dopo aver chiesto autorizzazione al Ministero, abbiamo concluso l'opera rifinendo la parte esterna e ripristinando il giardinetto accanto alla scuola, che potrà essere utilizzato per le attività scolastiche la mattina e il pomeriggio da tutti i bambini del quartiere. Per rispettare le clausole del fondo, nell'area dove non siamo riusciti a intervenire sarà necessario realizzare delle attività sportive per essere usufruite dalla cittadinanza. Questo è il riscontro che mi è arrivato.
Grazie assessore, prego consigliere per la replica.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessora Mazzucchelli che ha riportato la risposta della direzione della manutenzione del Comune. Mi trovo personalmente come gruppo partito parzialmente soddisfatti, perché sinceramente avremmo voluto nella zona anche delle aree di convivialità, di svago, ok, dal punto di vista anche sportivo, ma perché no anche dal punto di vista proprio gioviale, diciamo, di panchine, alberi, eccetera. Sappiamo il problema, che comunque sappiamo che il Campasso adesso in quest'ultimo periodo è interessato dal quartiere dell'ultimo miglio del Terzo Valico, quindi non è una situazione ancora in svolgimento, non è una situazione stabile, ferma, quindi mi auguro che all'interno della legislatura il rione che rappresento anche quest'oggi qua nella sede abbia questo sbocco importante che richiede da tanti anni, quindi la ringrazio e chiedo comunque la trascrizione scritta della risposta. Grazie.
Grazie consigliere, lascio un attimo la parola all'assessore Mazzucchelli che voleva dare una comunicazione.
Sì, no, io vi devo chiedere scusa che tra poco dovrò abbandonare il consiglio perché voglio condividere con anche voi questo evento. A breve ci sarà nel pomeriggio il tavolo permanente presso la sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, la presentazione del tavolo permanente per le politiche locali del cibo. Qui nel municipio abbiamo già avuto due sedute del tavolo delle realtà che si occupano di raccolta e distribuzione del cibo, ed è stata anche un'assemblea cittadina dell'Agora del Cibo. Quindi il tema è questo, mi dovrò assentare tra breve, quindi vi chiedo scusa, ma il motivo è questo. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere Rossi.
Approfitto che intanto erano due le mozioni d'ordine. La prima, l'assessore Mazzucchelli parlava di una risposta scritta col ministero competente, se si potrebbe avere per iscritto la tracciato, diciamo. La seconda riguarda la prima mozione del consigliere Ferrari, se si può posticipare in fondo all'ordine del giorno in attesa che il consigliere ci raggiunga.
Metto in votazione la mozione d'ordine del consigliere Rossi. Favorevoli?
19 favorevoli, gli scrutatori confermano.
Perfetto, quindi passiamo alla prossima mozione all'ordine del giorno. Mozione su richiesta di avvio di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un silos multiplo per auto e moto nel quartiere di San Pier d'Arena. Lista civica Silvia Salis Sindaca e Partito Democratico Silvia Salis Sindaca. Prego consigliere Jacopi.
Grazie Presidente, buona giornata a tutti. Vado a leggere subito il documento. Appurato che San Pier d'Arena attraversando una fase di profonda trasformazione urbana, ma la mancanza cronica di spazi per la sosta continua a penalizzare i residenti, lavoratori e attività commerciali, incidendo sulla qualità della vita e della vitalità del quartiere. Promuovere la realizzazione di un silos multipiano moderno, sicuro e sostenibile, significa rispondere a un bisogno reale del territorio, favorendo una mobilità più ordinata e sostenibile e valorizzando il tessuto urbano ed economico locale. La lista Silvia Sales Sindaca, tramite il Municipio 2 Centro-Ovest, quale presidio democratico di prossimità, intende proporre al Comune di Genova, insieme al gruppo del PD, una pianificazione condivisa e lungimirante per la sosta e la mobilità, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e partecipazione nell'interesse dei cittadini e dello sviluppo armonico del territorio. Con questa mozione il municipio invita la sindaca e la giunta comunale ad avviare un percorso concreto e partecipativo e partecipato, volto ad individuare e progettare una struttura di parcheggio funzionale e accessibile al servizio della comunità e del futuro di San Pier d'Arena. Premesso che il quartiere di San Pier d'Arena presenta una cronica carenza di parcheggi per auto e motocicli, aggravata dalla densità abitativa, dal traffico di attraversamento e dai cantieri di riqualificazione urbana che hanno ridotto ulteriormente la disponibilità di stalli su strada. Tale situazione genera disagi quotidiani ai residenti, lavoratori e attività economiche, incidendo sulla vivibilità della sicurezza pedonale e sul decoro urbano. Nonostante gli interventi positivi già realizzati dal Comune, parcheggi per esempio di via Felice Tanoli e via Spataro, il fabbisogno complessivo del quartiere resta ampiamente insoddisfatto. Considerato che l'esperienza dei nuovi parcheggi pubblici realizzati dimostra che è possibile intervenire anche in contesti urbani densi, adottando soluzioni tecnologiche modulari e sostenibili. L'ipotesi di un silos multipiano per auto e moto, pensato per residenti, lavoratori e pendolari, rappresenterebbe una risposta concreta a un'esigenza storica del territorio. Per individuare un sito idoneo e definire soluzioni tecniche e finanziarie adeguate è necessario un approfondimento preliminare da parte degli uffici comunali competenti in collaborazione con il municipio. Si impegna quindi il presidente del municipio 2 Centrovest a promuovere un confronto costruttivo con la sindaca di Genova e la giunta comunale al fine di sostenere e accompagnare l'avvio di uno studio di fattibilità tecnico-urbanistica per la realizzazione di un silos multipiano per auto e moto nel territorio del municipio 2 Centrovest, individuando come area prioritaria il quartiere di San Pier d'Arena in risposta alle criticità di sosta e mobilità espresse dal territorio. Condividere con la sindaca e la giunta comunale l'opportunità di attivare gli uffici competenti affinché in accordo con il municipio 2 Centrovest procedano all'individuazione di una o più aree idonee di proprietà pubblica o suscettibili di acquisizione, valutando nella coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti l'accessibilità e la sostenibilità ambientale. Favorire l'istituzione d'intesa con l'amministrazione comunale di un tavolo tecnico-politico permanente tra Comune e Municipio 2 Centrovest quale sede di confronto e condivisione degli esiti dello studio di fattibilità e delle eventuali successive fasi progettuali nel quadro degli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale. Questo documento nella lettura è andato a toccare tutte le premesse che avrei potuto fare senza leggere il documento, perché in questo momento siamo nel nostro territorio in forte carenza di parcheggi e le persone sono disperate perché non si riesce a quetare da quel punto di vista. Grazie.
Grazie consigliera, apro quindi alla discussione rispetto a questa mozione. Prego, consigliera Gaglianese.
Grazie Presidente. Beh, sulla bontà di questo documento non c'è nulla da eccepire. Che San Pier d'Arena è in gravissime condizioni, diciamo, di parcheggio ormai è da anni e si continuano purtroppo con cantieri e riqualificazioni varie a sottrarre parcheggi. Ricordo semplicemente il parcheggio cosiddetto che abbiamo approvato con un documento, la richiesta in via Paolo Reti, il parcheggio notturno, e mi pare che da questo municipio sia già partita una richiesta in passato. Volevo capire anche lì a che punto siamo, perché continuiamo a fare delle proposte ma non abbiamo risposte. Per quanto riguarda l'area quella di via Armirotti, anche quella è lettera morta. Lì c'è sempre un cantiere, un acquitrinio, c'è un degrado assoluto, ma non si capisce perché il comune non intervenga anche su quell'area lì. Quindi diciamo che alla fine, a parte questa Felice Tanoli e l'altro, non ci siano state minimamente delle considerazioni per quello che può essere qualche soluzione per i parcheggi. Via Carlo Rolando è continuamente invasa dalle macchine sul marciapiede che impediscono addirittura il passaggio pedonale alle persone, non solo inabili, ma gente con i passeggini, con i bambini, a persone che hanno le borse della spesa, che devono camminare nell'area dove non è pedonale. Quindi se si vuole, magari qualche soluzione la si può anche trovare, ma mi pare che se già l'amministrazione scorsa non fosse molto attenta a queste problematiche, questa a distanza di un anno non ci dà neanche le risposte per quello che abbiamo già chiesto in passato. Quindi diciamo che sul parcheggio mi trovate non favorevole, di più, credo, perché è una realtà che ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Io che vivo nella zona fine via Rolando mi rendo conto che la gente è esasperata. Quindi auspico e mi auguro che ci siano delle soluzioni o quantomeno delle prese di posizione per individuare qualche area nella nostra zona che è così congestionata. Ricordiamoci che anche con la questione della pedonalizzazione di quel tratto di via Rolando ha di nuovo creato altre criticità nella zona. Poi nella zona dove c'è il mercato, via Anzani, altrettanto critica quando ci sono i giorni di martedì e giovedì, per cui insomma, uno ormai è vero che andiamo sulla mobilità green, che non vogliamo far andare le macchine, ma è altrettanto vero che quelle che ci sono da qualche parte ce li dobbiamo mettere. Grazie.
Grazie consigliera. Prego consigliere Rossi.
Io ringrazio i proponenti di questo documento, che è un tema sicuramente importante, un tema che noi anche nei mandati precedenti ho più volte sollecitato, anche in consiglio comunale, quando si profilava questo tema dei quattro assi, per capire quali fossero, diciamo, i punti di ricaduta sul tema parcheggi. Ci sono appunto, come ha detto la collega Gaglianese, due spazi, che mi riferisco a Tommaso Grossi, sul quale ho anche presentato un documento recentemente, e via Armirotti, sul quale attendiamo delle risposte concrete, perché potrebbe essere intanto un parziale punto di ricaduta positivo. Dopodiché anche nell'incontro che c'è stato pubblico insieme, diciamo, ai referenti della Giunta, al Centro Civico, noi come Lega, attraverso anche al collega Ferrari, abbiamo posto questo problema, che oggettivamente è sentito dal territorio, che ci fa anche ragionare su tematiche di prospettiva futura, anche magari legate alla rimessa MT di Viaretti, perché anche quella potrebbe essere un'opportunità qualora si andasse a fare un ragionamento un po' più ampio. Quindi noi sicuramente condividiamo sia le impegnative che le premesse di questo documento, nella speranza che si possa veramente, concretamente, se la municipalità tutta insieme ha questa voglia di, perché no, gettare il cuore oltre l'ostacolo e provare a intervenire sulle volontà del comune per cercare di dare una soluzione concreta, perché oggettivamente il problema c'è, lo viviamo tutti, non ha colore politico e bisogna trovare una risposta pratica. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Ferrari.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, scusate per il ritardo. E questo è un tema importantissimo, quello che ha portato la consigliera Jacopi, che ringrazio, ma è un tema che accomuna tutti. È un problema che San Pier d'Arena, ma come quasi tutta Genova, a Genova parcheggi latitano, ce ne sono pochissimi. E a San Pier d'Arena, la consigliera Gaglianese ha parlato di Viaretti, è vero, è stata proposta un qualcosa che poi verrà discusso magari in un futuro in Commissione 2, Almirotti, però il focus dove voglio arrivare, che ne aveva parlato anche ai tempi il consigliere D'Apino, su un'area che è abbandonata, che da quanto ne sappiamo, ora mi sto riferendo all'area Tabacchi, che è stata venduta, almeno così sembra, nella scorsa mandato amministrativo a un privato, però saperne qualcosa di più per vedere magari di interagire con loro, con i proprietari, per mettere all'interno dei parcheggi, ma come la stessa area ex Enel, che è di proprietà di Coop, anche lì dentro ci sarebbe la creazione, io lo sapete quanto tengo a quell'area, anche se è privata, per un progetto che se venisse fatto riqualificherebbe tutta San Pier d'Arena, ma anche con la creazione di un silos leverebbe molti problemi ai cittadini, ai San Pier d'Arenesi. E poi l'ultima cosa che volevo dire, anche il progetto dei quattro assi di via Cantore, ancora non lo abbiamo e non sappiamo bene come verrà fatto, c'è stato detto anche in commissione in comune, ma a spanne. Noi prima si criticava tanto la giunta Bucci-Picciocchi che non davano descrizione del progetto, però anche adesso non mi sembra che ci sia tanta condivisione, e sapere quanti posti veramente ci saranno o non ci saranno in via Cantore sarebbe bello saperlo. E poi io leggo nelle richieste lette dalla consigliera Jacopi di attivare un tavolo, però diamoci un tempo per farlo e non che questa mozione poi cada lì nel dimenticatoio, perché sennò poi facciamo i documenti, fanno in questo caso la consigliera Jacopi e i suoi colleghi, per poi sì, farsi belli tra virgolette, però poi praticamente non ne caviamo niente, quindi diamoci dei tempi, quello io direi. Grazie Presidente, grazie a tutti.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi in fase di discussione? Prego consigliere Rondoni.
Grazie Presidente, ho letto con interesse e ascoltato la consigliera nella sua presentazione del documento, che sicuramente, come mi hanno già anticipato i miei colleghi di minoranza, interessante, perché va comunque a intercettare un fabbisogno, una necessità in un certo qual modo della cittadinanza, e quindi non può che catturare e attrarre la mia attenzione e della lista che rappresento. Tuttavia riflettevo un pochino in alcuni passaggi che rileggevo mentre i colleghi intervenivano sul fatto che l'iniziativa è lodevole, però credo che forse varrebbe la pena anche prendere in considerazione di provare, in attesa che eventualmente questa iniziativa possa, diciamo, prendere campo, individuare delle aree che, a cielo aperto, che al momento possano, come avviene anche in altre città, raccogliere le automobili o gli scooter o quello che, o i motocicli, nel senso che prima che questo progetto veda la luce ci vorrà un pochino di tempo. Quindi magari in attesa, quindi portarlo avanti, ma in modo parallelo cercare anche una soluzione un pochino più immediata. Poi in questo momento credo che, nonostante diciamo la buona volontà, credo che la nostra prima cittadina, tra mezze maratone, interviste, insomma spettacoli e quant'altro, concerti, DJ e quant'altro, è un po' impegnata e quindi magari non riuscirebbe a intercettare questa situazione qua. Invece la vostra buona volontà, che fortunatamente vi rende migliori da questo punto di vista, va valorizzata, quindi si poteva integrare questo documento magari con l'impegno anche di individuare subito delle aree che possono ovviare almeno parzialmente a questa necessità, così almeno lasciamo anche la possibilità a lei di dedicarsi agli impegni che ha, perché effettivamente è un po' sotto pressione. E poi intanto si porta avanti questo progetto. Questo potrebbe essere un'idea, non so se avete pensato anche alla possibilità di integrare, mettendo una soluzione più a corto raggio, potrebbe essere un'idea. Grazie.
Grazie consigliere, se nel frattempo vuole formulare un emendamento, sarà una richiesta di emendamento, magari viene valutato dai proponenti. Tanto andiamo avanti con la discussione, direi. Ci sono altri interventi, consiglieri? Prego, consigliere Poggi.
Grazie Presidente. Io, a differenza di tutti gli interventi a cui ho avuto il privilegio di ascoltare, sono fortemente perplesso dal tema e dalla situazione, perché credo che in generale questa città abbia una visione sbagliata, su un tema che noi personalmente come AVS siamo chiaramente, cioè ridare gli spazi urbani alle persone. Dare gli spazi urbani alle persone, innanzitutto in una città come Genova, che non ha spazi, significa avere meno macchine, vuol dire proprio non averle. Perciò noi siamo per, appunto, dare più spazio alle persone, rimettere al centro della strada, in un codice della strada che è concepito per chi si sposta da un punto A a un punto B con un mezzo a motore, rimettere al centro della strada il più debole, che è il pedone,
poi c'è il ciclista, poi c'è l'automobilista o il motociclista. Il discorso è sempre quello che succede se c'è un cosiddetto incidente, perché poi anche lì sugli incidenti c'è, cioè, un conto è uno scontro, perché si parla sempre di incidenti quando succede qualcosa sulle nostre strade. L'incidente è una cosa fortuita. Se io guido con un telefonino in mano o vado a 60 all'ora invece di andare a 50 o a 30, non è un incidente, è un comportamento non curante da parte dell'automobilista, del motociclista, anche del ciclista, perché no? Perciò, tornando più sullo stretto tema della mozione, e concludo, nutro forte perplessità sull'argomento e faccio fatica a trattarlo.
Grazie consigliere. Per cosa? Mozione d'ordine sull'ordine dei lavori, non cominciamo a usare la mozione d'ordine.
Mancherebbe, ma pedoni, vabbè, anche loro. Vabbè. Dicevo, volevamo fare un emendamento alla proposta e lo vado a leggere, a dare mandato al Presidente, sì, un emendamento al documento, che lo vado a leggere, a dare mandato al Presidente di convocare entro 3 mesi una commissione con i referenti del Comune sul tema parcheggi. Grazie.
Quindi chiedo ai proponenti se accolgono. Poi bisogna capire i referenti del Comune chi sono, però. Vabbè, i proponenti se si vogliono consultare.
Sì, riformuliamo. Valutare. Allora, i proponenti, riformulando nella maniera più idonea l'emendamento, accolgono l'emendamento.
Bene, quindi proseguiamo riguardo alla mozione emendata. Anche il consigliere Rondoni allora aveva un emendamento, prego.
Allora, no, io volevo semplicemente, come avevamo anticipato prima, al punto 2 dell'impegnativa, semplicemente aggiungere in attesa individuare aree di sosta che possano almeno parzialmente ovviare alla necessità di parcheggio. Tutto lì. Basta. Proprio 4 parole. In attesa... E non se... Cioè, loro...
Nel caso ce ne siano.
No, beh, io... Cioè, si prova, poi se ci sono...
Va bene, consigliere Rondoni, i proponenti, se prego ai proponenti la parola.
Allora, assolutamente sì, e volevo fare una precisazione. Prima di fare questo documento i proponenti hanno studiato il territorio ulteriormente, anche se ci vivono, e vi posso assicurare che non è facile trovare degli spazi, però se ce ne fossero magari ci sono sfuggiti, ben vengono i suggerimenti. Comunque accogliamo entrambi gli emendamenti, grazie.
Grazie, quindi andiamo avanti con la discussione rispetto alla mozione emendata. Prego consigliere Maranini.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io direi che l'uomo, come la donna, e il pedone hanno chiaramente una priorità principe su tutto il resto. E infatti nelle giunte scorse del mandato Marenco e anche del mandato Minniti sono state prodotte in tempi non sospetti, ben 2 pedonalizzazioni forti e prima ancora su Via Rolando. Quindi direi che personalmente lieto che il Partito Democratico e le maggioranze di allora siano arrivate a costituire queste grandi pedonalizzazioni. Però, come purtroppo la situazione ci insegna, sono fenomeni che vanno accompagnati. Alle persone, come dico spesso io, piace andare a piedi, ma piace arrivarci in macchina. Quindi accanto a un'area pedonale, se noi guardiamo l'urbanistica di Genova, c'è quasi sempre un parcheggio. Sostanzialmente la realtà è questa. In San Pier d'Arena e poi su Sant'Eudoro abbiamo perso diversi parcheggi. Tra via San Pier d'Arena, piazza Monastero, anche le aree colorate che occupano inutilmente la carreggiata, cantieri, via Cantore con i quattro assi, ma anche la nuova ristrutturazione di parte di via d'Aste, i deor, i diversi deor che non sono utilizzati e sono lì a occupare stalli. Questo percorso del rispetto del pedone, perché non è che una cosa che dal giorno al domani si riesce a risolvere. Quindi noi ci permettiamo, e mi permetto anche di suggerire alcune zone di parcheggio, come ho già detto anche in commissione, l'area Anas dal Fossato, che è chiusa da anni e si potrebbero trovare dei parcheggi senza andare a toccare altrove. Il parcheggio a sud della via Albertazzi, quasi sempre vuoto di pertinenza di un grande punto vendita, che non nomino perché siamo in consiglio. Quindi diverse situazioni che ci sono sul territorio. I capannoni a fianco a via Castelli, dove si può benissimo trovare una soluzione. Ma non una soluzione definitiva che fino al 2050 poi avremo altre cose, ma una soluzione che accompagni al rispetto del pedone. Quindi si riesca ad ottimizzare le aree 30, si riesca a far sì che le ristrutturazioni prevedano più spazio per il pedone, però per fare questo bisogna che troviamo una soluzione anche per chi arriverà un domani, ma non oggi, a lasciare da parte il mezzo privato. Grazie.
Grazie consigliere Maranini. Ci sono altri interventi in fase di discussione? Non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo passare alle dichiarazioni di voto della mozione emendata come suggerito e accettato dai proponenti. Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliera Gaglianese. Consigliere Ma...
Grazie Presidente. La dichiarazione di voto non può essere che positiva in questo caso, perché se una tematica così importante come abbiamo fino adesso discusso va cercata una soluzione. E mi permetto che, come diceva qualcuno, ci vuole parecchio tempo per poter cercare delle aree. Io avrei un'idea e la voglio lanciare da qua, se posso, proprio sulla via Rolando, visto che è così carente di parcheggio e così congestionata e costantemente occupata da una corsia di macchine, tutta la parte non pedonale, costantemente, giorno e notte, e qualche volta intervengono vigili, chiaramente sanzionando. Beh, quel marciapiede è talmente largo che si potrebbe creare questa pseudo corsia con una tracciatura, metà macchina sul marciapiede, come non adesso che è tutta sul marciapiede, e lì si creerebbero dei parcheggi a beneficio dei commercianti, a beneficio degli abitanti, e soprattutto non ci sarebbe neanche la richiesta continua di presidio di polizia locale per sanzionare quelle macchine che stazionano lì, magari anche una fascia oraria, perché comunque è veramente una necessità e ripeto, nonostante tutto, è occupata perennemente. Se volete vi faccio un report con tutte le foto di tutte le ore della giornata. Quindi se vogliamo metterla e prenderla in considerazione, questa basterebbe una riga bianca e avremmo risolto un pochino di problemi. Comunque il mio voto sarà favorevole. Ricordo al consigliere che la rimessa MT che doveva essere destinata a parcheggio quando fu fatta la pedonalizzazione di via Rolando, quella non è stata portata avanti dall'allora amministrazione 92. Quindi va bene la mozione, ringrazio la consigliera per la proposta.
Grazie consigliera Gaglianese. Prego consigliere Ferrari.
Grazie Presidente, tanto diciamo già che noi saremo favorevoli a questa mozione. Comunque io volevo dire questo, due precisazioni, che l'area ANAS che è stata menzionata, quella non è che non è usata, ultimamente la stanno anche usando e poi verranno anche costruiti degli uffici, che il silos, quello di fronte all'S lunga, è quasi sempre pieno, perché tutti quelli che lavorano dal VTC posteggiano lì dentro, in quel parcheggio, e più che altro bisognerebbe controllare i tir che parcheggiano in via di Francia, che occupano 4-5 posti auto. Bisognerebbe che la Polizia Municipale magari facesse un po' un controllo al mattino. Però poi io mi soffermo un attimino su quello che è uscito da alcuni consiglieri. Questo attacco sempre a chi ha il veicolo, il mezzo a due ruote o a quattro ruote. Non si può alle persone proibirle di avere il mezzo, un mezzo privato, anche perché i mezzi pubblici, come prima ma anche adesso, anzi ora peggio ancora, sono sempre più carenti. E siamo una città di persone anziane e un continuo sali e scendi, e pensare di far andare le persone anziane in bicicletta, visto ultimamente tanto ne abbiamo mai tanti i microfoni che vanno, per la felicità del Presidente. No, volevo dire, visto considerato che ultimamente mi sembra che ci sia un'invasione di biciclette come le cavallette lasciate in ogni qual dove, senza rispettare né il codice della strada, senza neanche rispettare già le aziende che erano già esistenti qua a Genova, non possiamo obbligare tutte le persone ad andare in bici o a piedi, perché io in primis che abito sulle alture, venire giù a piedi è un conto, salire è un po' più difficile. Quindi sempre punzecchiare dicendo che questi non sono temi primari per il quartiere, che bisogna dare tutti gli spazi vuoti, renderli pubblici, sì, benissimo, però bisogna fare un po' un 50 e un 50, perché poi la gente a piedi non è che arriva dall'altra parte della città. Quindi bisogna un po' ragionarci sulle cose quando si dicono, secondo il mio punto di vista. Grazie.
Grazie consigliere Ferrari. Prego consigliere Lucia.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, visto che ancora non avevo preso la parola. Ringrazio innanzitutto la lista Salis per aver condiviso con noi questo documento, che riteniamo fondamentale, come da interventi precedenti al mio, perché quello che chiedono i cittadini è poter posteggiare quando tornano a casa la propria vettura. E a San Pier d'Arena, come diceva qualcun altro, anche nel resto della città è molto difficile, perché gli spazi sono quelli che sono. Capisco e siamo assolutamente favorevoli a quella che è la pedonalizzazione, la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico, ma occorre che ciò funzioni. Bisogna attuare quanto si afferma nella maniera più corretta possibile, perché chi mi ha anticipato ha riferito che c'è una via Rolando che è intasata di macchine sui marciapiedi all'interno anche delle aree pedonali ogni qualvolta, quindi bisogna anche fare in modo e maniera che le pedonalizzazioni esistenti funzionano, e soprattutto anche la mobilità sostenibile abbia assolutamente dei regolamenti tali che non vengano, come in queste giornate, abbandonate ovunque le biciclette. finché non c'è un trasporto pubblico efficace ed efficiente, è difficile riuscire a smobilitare un'intera popolazione, soprattutto anziana, dal trasporto privato a quello pubblico. Bisogna assolutamente, ed è un tema fondamentale per il centro-sinistra, andare verso un trasporto pubblico sempre più efficace ed efficiente, e solo così riusciremo a togliere la maggior parte dell'utenza dal trasporto privato. Al momento non si può fare un taglio di tale trasporto e obbligare tutta la cittadinanza a questo cambio. C'è bisogno di posteggi affinché non vi sia il posteggio selvaggio che ogni volta riscontriamo all'interno del territorio, e quindi è giusto uno studio di fattibilità sul trovare aree idonee a nuovi parcheggi. Quindi il gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente a tale documento.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
18 favorevoli e un astenuto. Gli scrutatori confermano?
Bene, grazie. Quindi la mozione è approvata.
Mozione d'ordine, Presidente.
Prego, consigliera.
Volevo chiedere se fosse possibile anticipare la nostra mozione con l'argomento San Benigno, dato che ci sono delle persone presenti direttamente interessate che magari non hanno tutto il tempo che abbiamo noi disponibile.
Allora, pongo in votazione quindi di anticipare la mozione riguardo alla riqualificazione di San Benigno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
5 favorevoli e 14 astenuti. Scusate, 5 favorevoli e 3 astenuti.
5 favorevoli e 3 astenuti. E quindi c'è ancora il numero legale? Chiedendo la verifica agli uffici. Quindi non c'è il numero legale, attendiamo a vedere se chi si è alzato ad andarsene rientra, altrimenti la seduta si interrompe qua.
Somebody.